Let me tell you.
Breaking Yulm.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti e bentornati qua in diretta con noi. Oggi è martedì 23 aprile 2024 e se ieri abbiamo parlato in merito alla giornata mondiale della terra, oggi invece è la giornata mondiale del libro e non solo, anche della rosa. Chissà perché, restate qui con noi in trasmissione e ve lo spiegheremo, ma non solo perché riportiamo anche i risultati di quelle che sono state le elezioni in Basilicata e anche altre notizie di cronaca. Tutto questo fra pochissimo.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know.
E apriamo quindi proprio con gli esiti delle elezioni in Basilicata. Leggiamo da questo articolo dell'ANSA: la Basilicata al centrodestra, quindi bis per Vito Bardi, flop invece del campo largo. Quindi il centrodestra resta la guida della Basilicata in un voto segnato da un forte astensionismo che è pari al 49,8%. Vito Bardi ottiene la riconferma con largo distacco invece su Piero Marrese, su cui il centrosinistra ha puntato dopo una serie di retromarce. Quindi Bardi è stato confermato governatore della Basilicata con il 56% dei voti, secondo appunto i risultati definitivi dello scrutinio. Marrese invece ha ottenuto il 42% dei consensi. Invece il terzo candidato, Eustachio Follia, ha ottenuto l'1,21% e con il 17% Fratelli d'Italia risulta il partito più votato. A seguito con il 13% invece il Partito Democratico, e nella coalizione di centrodestra Forza Italia ottiene il 13% dei voti, mentre la Lega si ferma al 7%, seguita da Azione con un ulteriore 7%. Nel centrosinistra il Movimento 5 Stelle ottiene un altro 7%. E quindi noi leggiamo le parole, il commento di Giorgia Meloni in merito appunto alla vittoria alle elezioni, che dice: ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche. La vostra fiducia è il motore che ci spinge avanti ogni giorno. E quindi appunto dice che ha vinto il centrodestra unito, hanno vinto i lucani che hanno scelto di sostenere il nostro buon governo per altri 5 anni. Questo leggiamo dal tweet di Antonio Tajani, che è riuscito a convincere gli alleati a puntare ancora sull'ex generale della Guardia di Finanza, che nel 2019 aveva ottenuto l'investitura da Silvio Berlusconi. Quindi in attesa dei dati definitivi e dopo aver ricevuto le congratulazioni dello sfidante Marrese, Bardi in serata aveva già parlato di una vittoria chiara e aveva anche ringraziato i lucani per la fiducia che avevano accordato per la seconda volta. Quindi noi leggiamo le sue parole, che dice: una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne, e quindi continuerò ad essere il presidente di tutti. Questo è il messaggio del governatore. Il centrosinistra invece negli ultimi 16 mesi ha vinto solamente in Sardegna, perdendo invece in Lombardia, in Friuli Venezia Giulia, in Molise, in Abruzzo, a Trento e infine adesso naturalmente anche in Basilicata. Un ruolino di marcia che consente a Giorgia Meloni di considerare solido il suo consenso, considerare solido il consenso del suo governo. A differenza dei rivali, lei e gli altri leader di centrodestra, nonostante tensioni e piccoli incidenti parlamentari, riescono a dare un'idea di coesione, comunque è naturalmente premiata alle urne. Anche in Basilicata, dove pure fino a un paio di mesi fa erano espliciti dubbi interni sulle chance di successo di Bardi, a discapito di quello che invece è stato alla fine l'esito finale. The Restiamo sempre in Italia, ci spostiamo vicino a Napoli perché è avvenuto un fatto di cronaca. Infatti napoletano un ragazzo di 13 anni è stato pestato da un gruppo all'interno del parco. Erano in circa una ventina, gli hanno tirato pugni e il ragazzo adesso dovrà essere ricoverato per almeno 15 giorni. Quindi un trauma cranico, varie contusioni sul corpo e una prognosi di 15 giorni. Queste sono le conseguenze riportate da uno studente di 13 anni vittima di un brutale pestaggio che si è verificato domenica sera in un parco comunale di San Giorgio a Cremano, quindi in provincia di Napoli. E il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è stato accerchiato da una ventina di giovani che senza un'apparente ragione hanno cominciato prima a spintonarlo e poi per proseguire col pestaggio vero e proprio. Uno dei, definisce questo articolo dell'Ansa, baby criminali, aveva con sé un tirapugni, altri invece erano in possesso di mazze di legno e mazze ferrate. Una ragazzina ha assistito al pestaggio e ha anche urlato, ma il branco di 20 ragazzi non si è fermato. Si sono quindi susseguiti pugni, calci, colpi di spranga sul corpo, al volto, alla testa, senza alcuna pietà, e durante il pestaggio è anche apparso un coltello. Il parco comunale di via Aldo Moro in realtà è meta di tanti giovani, ma i baby criminali, molti dei quali sono provenienti dal quartiere napoletano di Ponticelli, non si fermano e quindi vanno via indisturbati solo quando hanno finito la violenza, lasciando quindi il giovane tramortito ed esanime. La vittima, in evidente stato di shock, viene medicata all'ospedale Santo Bono di Napoli e, come abbiamo detto poco fa, ne avrà per almeno 15 giorni. Sull'episodio sono quindi in corso le indagini dei carabinieri con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, a scatenare il pestaggio potrebbe essere stata qualche parola di troppo intercorsa tra gli amici che accompagnavano la vittima della violenza del branco e il gruppo di giovani provenienti invece da Ponticelli. Fra l'altro, il parco in cui è avvenuta la violenza, intitolato a Vincenzo Liguori, che è una vittima innocente della criminalità organizzata, è molto frequentato dai giovani, specialmente di sera. A denunciare le violenze del branco ai carabinieri è stata la madre del tredicenne aggredito. Le indagini coordinate dalla Procura dei Minori di Napoli sono affidate ai carabinieri di San Giorgio a Cremano. E quindi questo è quanto per il momento per quanto riguarda le notizie di cronaca. Noi torniamo a breve perché ci spostiamo invece a Roma, perché è stato evacuato un hotel per delle esalazioni tossiche. Questo fra pochissimo. Nel frattempo ascoltiamo i Depeche Mode con Strange Love. Forgive them all.
said it, I'll say it again. Pain, pain, will you return it? I'll say it again. Pain, pain, will you return it? I'll say it again.
Dei Depeche Mode, e siamo tornati qui in studio. Come abbiamo accennato un paio di minuti fa, ci spostiamo a Roma e leggiamo sempre da questo articolo della Stampa: esalazioni tossiche, quindi evacuato l'hotel Barberini in centro a Roma, e sono 8 per quanto riguarda l'ultimo aggiornamento gli intossicati. È in corso appunto l'evacuazione di un hotel in via Rasella al centro di Roma per presunte esalazioni tossiche. Questo è quanto riferisce la polizia locale. Al momento risultano appunto 4 le persone intossicate che sono ricorse alle cure mediche. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per la messa in sicurezza dell'area e anche per la viabilità della zona. È stato infatti chiuso un tratto di via delle Quattro Fontane e della stessa via Rasella. Sarebbero riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della spa al piano inferiore del albergo, le esalazioni che hanno provocato appunto le 4 intossicazioni nell'hotel che è stato evacuato proprio questa mattina. Questo è quanto accertato dai vigili del fuoco. Sono state fatte evacuare tutte le persone all'interno della struttura per permettere naturalmente un più accurato controllo. E sono 4 le persone soccorse nel albergo che sono state quindi trasportate in ospedale dal 118. E i più gravi sono un uomo di 60 anni e una donna di 50, portati al pronto soccorso in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Altre 2 donne invece di 26 e di 39 anni in codice giallo. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, appunto le difficoltà respiratorie sarebbero per l'inalazione di cloro. E tra le persone colpite anche dalle difficoltà respiratorie, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, ci sarebbero anche dei dipendenti della struttura. Quindi sale anche il bilancio delle persone soccorse all'hotel, perché l'ultimo aggiornamento che abbiamo è salito appunto a quota 8 delle persone che sono state al momento portate in ospedale. Quindi terremo monitorata la situazione, e per il momento il bilancio è di 8 persone. Ci spostiamo invece a Torino, perché c'è stata una tensione in seguito a un corteo. Quindi tensione al corteo di Torino, contusi 7 agenti e alcuni manifestanti. Infatti i cordoni della polizia hanno respinto con gli scudi i manifestanti dei collettivi universitari di Torino che stavano cercando di raggiungere il Castello del Valentino, dove è in corso la conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli, con l'annunciata presenza di numerosi ministri. Quindi una 50 di attivisti ha cercato di aggirare le forze dell'ordine e c'è stato un parapiglia con la polizia, che ha utilizzato gli scudi per respingere i giovani in corso Cairoli, a qualche centinaia di metri dal Castello del Valentino. 7 poliziotti sono rimasti contusi durante i tentativi di sfondamento da parte dei manifestanti. Anche i manifestanti affermano che ci sono stati dei feriti nelle loro file. quindi oltre 30 sono le persone identificate dalla Digos, tra cui alcuni militanti del centro sociale Asca Tasuna, che hanno coordinato, secondo gli investigatori, i vari tentativi di sfondamento durante la mattinata, e quindi gli identificati verranno naturalmente denunciati. Alla fine del corteo gli attivisti hanno lanciato un appello per partecipare alla fiaccolata di mercoledì per il 25 aprile, dove sarà presente uno spezzone dei centri, dei centri sociali e dei pro Palestina. E adesso parliamo di calcio, perché appunto si è giocata ieri sera la partita del derby della Madonnina, quindi Milan-Inter per lo scudetto, e quindi Milan è stato battuto 2-1, quindi l'Inter è campione d'Italia e conquista la seconda stella, quindi i gol di Acerbi e Turan per la squadra di Simone Inzaghi e Tomori per i rossoneri invece, quindi l'Inter è campione d'Italia. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto 2-1 il Milan e con 5 giornate di anticipo hanno quindi vinto lo scudetto, il 20° della storia dell'Inter, che vale la seconda stella sulla medaglia. Quindi a decidere il derby sono state le reti di Acerbi al 18° minuto del primo tempo e di Turan al 4° della ripresa. Al 35° il Milan accorcia le distanze con Tomori in classifica, l'Inter a 86 punti, 17 in più del Milan, mentre i punti ancora a disposizione sono soltanto 15. Queste sono le telecronache che leggiamo della serata di ieri sera. E leggiamo anche le parole del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, che ha pronunciato in conferenza stampa dopo la vittoria dello scudetto. Quindi citiamo: abbiamo sempre lavorato per far sì che potessero accadere giornate come oggi. Sarà indimenticabile, ci sarà modo di festeggiare insieme alla nostra gente. Vincere un derby così in casa nel Milan è qualcosa che rimarrà. Questa cavalcata è bellissima, questa serata rimarrà. Probabilmente non me ne rendo conto, non me ne rendo ancora conto, ma sono assolutamente contento. Quindi questo appunto le parole del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi per quanto riguarda la partita di ieri sera. Ascoltatori, fateci sapere se siete contenti per la vittoria o meno, perché noi ricordiamo che abbiamo un numero WhatsApp, ci potete scrivere, mandare un messaggio vocale al 331 14 38 923. Noi torniamo fra pochissimo, ma nel frattempo ascoltiamo Punk di Gazelle.
Sapevi un po' di punk, di torta al cioccolato, di fiore calpestato. A mezzanotte e mezzo il locale si è svuotato, un bacio congelato sapeva di Milano. Io sapevo un po' di tour, di maledetto me, del tempo che ho sprecato. In fondo dimmi, ehi, ma quante cose brutte che devi aver passato, palato nel palato, ora sembra di capirci, sembriamo quasi amici, ora sembra di capirci, sembriamo buoni amici. Penso male che non c'è più nessuno come te, e piangi sul cuscino tutte quante le mie lacrime, e bevo come un ragazzino quando bevo senza te, quando faccio schifo, quando faccio schifo come te. Sapevi un po' di punk, di fissa coi Nirvana, di metropolitano. A mezzanotte e mezzo un'occhiata dentro casa, un bacio senza pausa sapeva di Long Island. Io sapevo un po' di tour, di maledetto me, del tempo che ho sprecato. In fondo dimmi, ehi, ma quante cose brutte che devo aver passato, palato nel palato, ora sembra di capirci, sembriamo
buoni amici. Preso male che non c'è più nessuno come te, e piangi sul cuscino tutte quante le mie lacrime, e bevo come un ragazzino quando bevo senza te, quando faccio schifo come te. Preso male che non c'è più nessuno come te.
Gazzelle con Punk. Come abbiamo detto in apertura, se ieri si è celebrata la giornata mondiale della terra, oggi invece si celebra la giornata mondiale del libro e del diritto di autore, oggi che è il 23 aprile. Quindi si celebra a partire dal 1996, e questa ricorrenza promuove la lettura e la fruizione delle opere letterarie come attività culturale, che naturalmente è fondamentale, e si rivela importante anche perché è un evento che è stato istituito dall'UNESCO, ed è infatti un'occasione molto importante per spingere un numero crescente di persone a usufruire di uno strumento che è imprescindibile per la formazione culturale delle persone, che è utile a sviluppare anche una certa crescita intellettuale. E la domanda che si pone questo articolo del Quotidiano Nazionale è anche: quanti libri leggiamo ogni anno? Noi abbiamo adesso qui in studio due ragazze che adesso si presenteranno, che sono Camilla e Francesca, e quindi adesso andiamo a chiedere prima a Francesca. Ciao Francesca, innanzitutto.
Ciao Anastasia, grazie.
Allora, innanzitutto chiariamo per i nostri ascoltatori: che corso fai qui in Ulm?
Faccio comunicazione, media e pubblicità, CMP.
Ok, CMP. E quindi appunto, siccome la domanda che ci si pone molto è: ma quanti libri si leggono ogni anno, quanti libri si leggono al mese, eccetera, adesso noi chiediamo a Francesca: qual è l'ultimo libro che hai letto?
L'ultimo libro che ho letto è stato Mia sorella mi rompe le balle, storia di autismo normale.
Ok.
Ed è un libro scritto da questo ragazzo Damiano, che è autistico, e con sua sorella, anche lei Asperger, e hanno scritto assieme questo libro sull'autismo, raccontando la loro storia.
Ok, e quindi questo è l'ultimo libro che hai letto. Ma se dovessi fare una stima, adesso noi siamo al quarto mese, quasi finito, ahimè, del 2024, in questi quattro mesi più o meno una stima di quanti libri hai letto?
Allora, io leggo pochi libri e tanti manga.
Ok.
Di manga ne ho letti veramente tantissimi.
Sì, sicuramente appunto, ok, anche perché si legge, nel senso, si vede spesso, soprattutto ad esempio su Instagram oppure su TikTok, i video di alcune ragazze e ragazzi, perché c'è un'intera comunità dedicata al libro su TikTok, che prende proprio il nome di BookTok, dove si presentano a inizio e a fine mese con una pila di una ventina di libri, dicendo: sì, questi sono tutti i libri che ho letto in un solo mese. Invece quindi Francesca ci stava un po' tirando le somme di quelli che sono i libri che ha letto lei in questi primi quattro mesi del 2024.
Quattro mesi, sicuramente una decina li ho letti, proprio di libri, diciamo, come si intendono.
Che comunque è una quota importante, considerando anche che gennaio noi studenti universitari eravamo in sessione.
Esatto.
Quindi...
Sì, di manga invece ci aggiriamo intorno alla cinquantina di volumi.
Cinquantina di volumi?
Sì, giù di lì.
Che comunque grazie
sono,
indubbiamente sì, e sono numeri importanti in realtà, quindi grazie Francesca. Adesso chiediamo a Camilla. Ciao Camilla, innanzitutto.
Ciao. Posso dire che Francesca è spaccato quest'anno?
assolutamente sì. Quindi Camilla, innanzitutto, che corso fa qui in università?
Io faccio CIRP, che è comunicazione di impresa e relazioni pubbliche.
Ok, e quindi anche a te poniamo la stessa domanda: qual è l'ultimo libro che hai letto?
Una donna spezzata di Simone de Beauvoir, che è la raccolta di tre racconti diversi che parlano della situazione della donna negli anni 60 in Francia di quell'epoca.
Ok. E quindi adesso chiediamo appunto anche a te una stima dei libri, o anche magari, che ne so, raccolte di poesie, una cosa di questo genere, che hai letto in questi ultimi quattro mesi.
Allora, considerando che gennaio praticamente non ho toccato libro al di fuori dei libri scolastici universitari, dovrei essere arrivata più o meno verso a 6 libri, più o meno?
6 libri, che comunque circa un libro, oddio, ascoltatori, fate voi i conti quanto è in questi 4 mesi. E invece, se dovessimo ripensare allo scorso anno, il 2023, perché in realtà forse è tornato un po' di moda leggere in questi ultimi 2 anni, o almeno da quanto si evince, come abbiamo appena detto, dalle comunità che troviamo anche online di lettori sempre più accaniti, forse in maniera anche esagerata potremmo dire. Quindi nello scorso anno, se dovessi fare un po' una stima più o meno da quanto ti ricordi di letture in totale.
Ma guarda, io lo scorso anno avevo la maturità e mi ero messa in testa che avrei dovuto continuare a studiare, quindi avevo mezzo abbandonato anche la lettura, quindi certo. 6 libri comunque, quindi mi fa molto dire, sono fiera di me per i progressi di quest'anno.
Beh, indubbiamente, se nell'arco di 12 mesi la quota inizialmente era 6, adesso invece è 4, ancora 6 esattamente. E se c'è invece un libro, appunto sempre una raccolta, un libro non lo so, che hai letto in questi ultimi mesi che vorresti consigliare ai nostri ascoltatori?
Aiuto. Allora,
domanda difficile.
Penso che consiglierò per sempre Mostruoso femminile della Doyle.
Perché?
Perché diciamo che è un libro molto interessante, soprattutto se letto da una prospettiva femminile, ti fa riflettere sulla vita di tutti i giorni, ti fa notare che alcune dinamiche, non lo so, spesso capita che noti di alcune dinamiche e pensi, cavolo, però magari sono solo nella mia testa, okay, sono bassa io,
invece no, sono riportate,
no sorella, siamo okay, tutte così.
Ok, quindi ascoltatori, mi raccomando, il libro, ripeti pure Camilla il titolo per i nostri ascoltatori.
Mostruoso femminile.
Ok, se ve lo siete segnato mi raccomando, quindi grazie, ringraziamo Camilla per essere intervenuta qui con noi oggi, e noi lanciamo la sigla finale. Oggi appunto abbiamo iniziato dando le notizie e gli esiti di quelle che sono state le elezioni in Basilicata, poi ci siamo spostati anche a Napoli purtroppo per quello che è stato una violenza di gruppo nei confronti di un ragazzo di 13 anni. Sempre in Italia ci siamo spostati a Roma perché è stato evacuato, ed è ancora in corso in realtà l'evacuazione di un hotel per delle questioni legate forse al cloro della spa. Ci siamo spostati anche a Torino perché c'è stato appunto un'altra violenza all'interno di un corteo di studenti. Abbiamo avuto occasione di parlare anche in merito della giornata mondiale del libro, quindi noi per oggi concludiamo qui, ma noi torniamo domani sempre qua su Breaking Ulm.
Tell him I'm next. Tell him you find a little something fresh, I know.